Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Vorrei riprendere quello che vi dicevo agli inizi con un esempio. Prendete una lettera dei vostri nonni, una lettera che è un po' una manifestazione del proprio mondo interiore da parte del nonno alla nonna e la lettera di risposta da parte della nonna al nonno. E poi datela da leggere, prima ad un uomo, poi ad una donna. Vi accorgerete che le due letture sono diversissime, è ovvio. La praticità maschile vede certe cose, tanto più che una lettera in cui si esprimono gli affetti, gli affetti sono da indurre, da accennare, da suscitare. La donna invece ci metterebbe tutto il suo cuore. Mi direte: dove vuoi arrivare? Quando agli inizi vi dicevo, in un tempo non passato, si diceva che oggi festeggiamo, celebriamo la festa di Maria assunta in cielo, cioè che in corpo ed anima, senza che patisse la corruzione susseguente alla morte, è stata assunta in cielo. Oggi quel linguaggio non funziona più. La distinzione tra corpo ed anima nella cultura non funziona più. Oggi bisogna recuperare un linguaggio. Non sono qui a farvi una lezione di esegesi, sono qui a dirvi una cosa molto più importante. Mentre il primo pensiero è: grazie Signore perché in Maria ci dai il destino dell'umanità intera. Capite? In Maria che non è consumata, il cui corpo non è corrotto dopo la morte, c'è il nostro destino. Il primo pensiero è questo, nella fedeltà di Dio a Maria c'è il recupero dell'intera umanità. Pensate a tutte le bare che mi è capitato di benedire in una totale anonimità. Peggio ancora era per i parenti, vederseli togliere di casa magari da un'ambulanza e poi non vederli più, sapere che sono chiusi in una bara per una questione di sacrosanta prudenza. C'è il cielo e dobbiamo pensarci di più. Il secondo pensiero che vorrei lasciare a me e a voi, Maria nella Bibbia parla poco, i Vangeli dicono che non dice più di 5 frasi, e però Luca le mette in bocca sta preghiera splendida: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché esulta? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, cioè ha guardato a me, piccola creatura. Mi ha scelta, mi ha dato un compito importantissimo, mi ha rispettata e non mi ha mai abbandonato. Sì, perché Maria è maestra di preghiera per noi e dobbiamo recuperare questa dimensione. Abbiamo bisogno tutti di imparare a pregare. Mi direte, ma come ti permetti? Non sto offendendo nessuno, perché intanto dico che vale prima di tutto per me. Anche qui, i metodi passati di preghiera andavano bene. Pensatevi a tutte le formule, l'atto di fede, speranza, di carità, il via d'oro, lo stesso atto di dolore. Non funziona oggi. Mi direte, ma la fede è sempre la stessa? Sì, però cambia il modo di esprimerla. Se non torniamo ai veri maestri di preghiera, che sono la Sacra Scrittura e le figure che nella Sacra Scrittura ci aiutano, ci prendono per mano e ci insegnano a pregare, la nostra preghiera mica cresce. Sapete come dobbiamo invocare sempre lo Spirito Santo? Quando preghiamo, così possiamo chiedere l'intercessione di Maria, perché il nostro cuore sia docile, la nostra pazienza non tramonti mai, e un po' alla volta possiamo essere educati alla preghiera. Dette queste due cose, ve ne devo dire una che faccio fatica a dire, però la dovrei dire con la più naturale semplicità. Negli ultimi sinodi la presenza della donna ai sinodi è stata maggiore. Prima c'erano 2, 3, 4, 5 uditrici. Al sinodo della famiglia sono gradatamente aumentate le donne e al sinodo dei giovani credo ancor più. Questo Papa ci prova con molta prudenza, tant'è che gliela fanno pagare. Peccato che le donne non abbiano diritto di voto nella Chiesa. Per carità, si scomodano motivi importantissimi. Ha diritto di voto nella Chiesa solo colui che ha ricevuto il sacramento dell'ordine. Non è giusto. Dai Vangeli, da tutta la Bibbia, come ci sono i segni della mentalità chiusa, di un'umanità che cresce lentamente, così c'è tutta la novità di Cristo. In questo periodo, in diversi gruppi, lo potrebbero dire alcune delle persone presenti, non ho trovato di meglio che mettere al centro la figura di Maria di Maddala. È una donna grandiosa, splendida. È la prima annunciatrice della salvezza. Tant'è che la Chiesa l'aveva già detto. È l'apostola degli apostoli, è la prima inviata ad annunciare la risurrezione agli stessi apostoli, che peraltro non le credono, e che poi saranno mandati agli estremi confini della terra. Qual è il terzo punto di oggi? Amiche e amici miei, chiediamo il dono dello Spirito, perché la Chiesa deve trovare strade nuove. Non può essere solo in mano, che poi dovrebbe essere un servizio, a maschi. Come, quando, dove e perché non è compito mio, credo neppure vostro per la verità ora. Il problema però è questo: la grandezza di Maria Santissima deve aiutare la Chiesa tutta a trovare strade nuove di collaborazione, di partecipazione, di riconoscimento reciproco. Quando vedo il rispetto che avete per fede, non certo per la mia bella faccia, della mia persona, perché sono prete in mezzo a voi, mi dico, a me riconoscono una vocazione, datami, dalla provvidenza per la Chiesa e per il mondo. Quali sono le vocazioni della donna nella Chiesa che lo Spirito da sempre ha voluto? Oh, lo so, lungo la storia ci sono state alcune figure che hanno superato tutti gli ostacoli. Pensate a Teresa d'Avila, pensate a Caterina da Siena, pensate a Hildegarda di Bingen, e potrei tirarne fuori altro, però altre. Però queste sono le eccezioni, non è questa la volontà di Dio. Mi direte, ma perché la Chiesa? Perché la Chiesa è fatta di creature umane che maturano lentissimamente, e meno male che il Cristo, il Salvatore del mondo, non è venuto a tirarci per le orecchie, perché sennò avremo le orecchie lunghe come quello di un asino. Del resto, la salvezza è data nelle nostre mani. Mi direte, ma allora dovremo fare rivoluzioni? No, credo di no. Ce n'è già tanta di tensione tra uomini e donne. Credo però che noi dovremmo essere un pochino più concreti e più umili. Voi donne cosa dovreste essere? Non è compito mio dirvelo. Non faccio la donna, non ne sono capace e ne ho un profondo rispetto. Però dobbiamo pregare gli uni e le altre perché la Chiesa cammini, perché la Chiesa si converta, perché alla donna venga riconosciuta tutta la sua identità e dignità, e perché nella Chiesa, vi ricordate, voglio finire con una frase di Francesco: che peccato che la Chiesa si sia privata per così tanto tempo del genio femminile nella sua vita di comunità. Sono buono ultimo, c'è ben altri prima di me che dice questo, eppure siamo come una balena a muovere noi, è più difficile che muovere la terra intorno al sole. Detto questo, però, chiediamo a Maria che ci dia costanza, umiltà, coraggio e rispetto reciproco.